www.redigio.it. E la storia continua. Non è vero, ma ci credo. Dai tempi antichi fino ai nostri giorni l'uomo ha temuto gli effetti del malocchio, ma fu nel Medioevo che il diavolo ci mise lo zampino. Sesso e invidia. Altro fertile terreno di sviluppo di questa credenza era la sfera legata alla sessualità. In una società economia essenzialmente agricola, dove i figli rappresentavano un'indispensabile ed economica forza lavoro, l'impossibilità di procreare era un fatto particolarmente grave. Temutissima, perlomeno, a giudicare dai tanti mezzi magici elaborati per scansarla, era l'impotenza coeundi o generandi, la cui causa non poteva che essere il solito malocchio, e non solo nelle campagne, e tra gli analfabeti. Il dotto Guilberto de Nogent del 1053-1124, nel De vita sua, racconta che il padre, già sposato, era rimasto per ben 7 anni senza figli di un maleficium di una matrigna invidiosa. La credenza era talmente condivisa da tutte le classi sociali che poteva essere addirittura discussa in un processo di divorzio ai massimi livelli della società. È il caso del nipote di Carlo Magno, il re Lotario II di Lotaringia, e della moglie Tetberga. In una testimonianza del processo riportato dall'arcivescovo di Reims, Incmaro, nell'860, ci si chiede se per caso Lotario non sia stato nell'impossibilità di procreare a causa di misteriosi sortilegi di Valdrada, la sua amante. A maggior prova viene riportato anche il caso di un giovane nobile che, della stessa causa, fu impossibilitato per 2 anni a consumare il suo lecito matrimonio. Nell'ultima testimonianza sull'innocente, credenza ambientato in periodo pre-demonologico nel 1127, ce lo offre nel suo Medioevo superstizioso un autore a proposito del conte di Thierry. A questi andava a Lilla per la prima volta e venne incontro una strega scendendo nel fiume che il conte stava per attraversare passando per il ponte proprio accanto alla iettatrice che lo asperse d'acqua. Allora si dice: il conte si ammalò di cuore e di stomaco fino al punto di essere nauseato da bevande e cibi. I cavalieri, preoccupati della sua sorte, si impadronirono della strega e legandola mani e piedi la collocarono su un mucchio di paglia e il fieno accesi e la bruciarono. La reazione contro il malocchio all'epoca in cui si svolgevano i fatti non sembra ancora contaminata dal sistema processuale inquisitorio. I cavalieri, spinti dalla fedeltà verso il loro conte, si fanno giustizia da sé, perché si tratta di un fatto privato. Come pure dovevano essere le accuse contro coloro che gettavano il malocchio. E la legge del villaggio. Attribuire a un essere umano, sia pur dotato di poteri oscuri, le cause delle proprie disgrazie, poteva in qualche modo rendere umani e quindi concepibili gli stessi eventi calamitosi, altrimenti rinchiusi in una sfera troppo misteriosa e molto po poco controllabile. I mali diventano così, se non evitabili, in qualche modo razionali o perlomeno sottoposti a un controllo razionale, comunemente accettato. Se il vicino è jettatore, posso evitarlo o, in casi estremi, linciarlo. In quest'ottica, la stessa invidia contadina medievale può essere vista, più che un fatto psicologico individuale, una sorte di legge sociale che mira a controllare il giusto equilibrio in una società con scarsi mezzi di sussistenza, dove la collaborazione e la cooperazione sono a volte indispensabili. Chi si tira fuori dal giro, chi invidia, può essere accusato di portare disgrazia, come al contrario, chi emerge in modo eccessivo socialmente ed economicamente può aspettarsi di essere colpito da malocchio. La credenza allora può essere vista come un male necessario a cui l'intero villaggio si sottopone per riconfermare i ruoli e le leggi non scritte dalla comunità. Corrispondono a questa visione privata della credenza anche le pene, lievi, che i confessori commutano a chi le condivideva. Digiuna 40 giorni, consigliava discretamente il penitenziale di Burcardo da Worms. Ma siamo nell'undicesimo secolo e le cose si erano destinate a cambiare, e di molto, quando, poco dopo la metà del 200, il Papa Alessandro IV ordinerà agli inquisitori di occuparsi non solo di eresia, ma di porgere attenzione ai sortilegi e alle divinazioni che sapevano di eresia. E anche per questa genia di jettatori il destino fu segnato. Il malocchio ebbe allora l'onore di essere annoverato tra i delitti più feroci contro la fede, contro Dio stesso. Anche per loro, di certo, streghe e stregoni, si spalancarono le porte del tribunale e la confessione divenne un obbligo giuridico, come per tutti gli altri colpevoli di eresia, indipendentemente dal fatto che ne fossero convinti o meno. A dare manforte a questa tristissima macchina processuale sopraggiunsero i dotti e illuminati tuttologi dell'epoca, che avrebbero analizzato e disquisito saggiamente sulla fascinazione, se fosse poetica o volgare, ovvero trasmessa con parole piuttosto che filosofica o fisica, cioè una sorta di contagio o infezione, e cose di questo genere. Le varie summe degli uffici dell'Inquisizione, come quella stilata nel 1270 nell'ambiente del vescovo Benedetto di Marsiglia, avrebbero aggiunti ai loro titoli anche gli indispensabili della forma e del modo di interrogare gli auguri e gli idolatri, in cui rientravano anche jettatori e fascinatori. Poco più tardi, all'inizio del 300, Bernardo Guy, nel suo manuale dell'inquisitore, aggiungerà anche un intero capitolo dedicato agli stregoni, gli indovini e coloro che invocano i demoni. Siccome anche gli jettatori, e lo vedremo subito, si supponeva invocassero il diavolo, il capitolo sarà tutto per loro. www.redigio.it. e la storia continua.